Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 73esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ci parlerà dapprima di due giornalisti e scrittori italiani negli anniversari della loro scomparsa. Tiziano Terzani, la voce e gli occhi dell'Oriente in Italia, come venne definito, che ci ha lasciato 20 anni fa, e Guido Piovene, giornalista e scrittore, premio Strega nel 1970 per Le Stelle Fredde, scomparso 50 anni fa. Ricorderemo poi la figura di Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1981. Buon ascolto!
Giornalista, narratore, reporter, Tiziano Terzani è scomparso 20 anni fa, ma è stato soprattutto un grande viaggiatore. Ovunque andava cercava sempre di spingersi più ad est, più in là, diciamo. La voce e gli occhi dell'Oriente in Italia aveva iniziato il suo lavoro giornalistico quando era molto giovane, a 16 anni, e ricevette una offerta di lavoro come cronista sportivo presso il Giornale del Mattino, che all'epoca era diretto da Ettore Bernabei. Era un giovane simpatizzante per la sinistra e fu sempre tale, sebbene poi più avanti andò con gli anni avrebbe moderato la sua affezione in questo senso. Commentò i fatti di Ungheria e li condannò, già questo fu un segnale importante, ed entrò dunque nell'organizzazione giovanile del Movimento Federalista Europeo di Altiero Spinelli. Dopo la maturità classica, Terzani rifiutò un'offerta della Banca Toscana e quindi andò presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Tra l'altro in quegli anni si trovavano Sabino Cassese, Carlo Ginzburg e Giuliano Amato, insomma persone che hanno illustrato la patria con degli altissimi meriti. 1965, Tiziano Terzani va in Giappone, è l'inizio di un lungo amore, quello per il Giappone naturalmente, ma soprattutto per l'Asia estrema, quella dell'estremo Oriente, poi 2 anni in Thailandia, va a Hong Kong, in Australia, e lavora per l'Olivetti, che all'epoca era una grandissima potenza industriale del nord Italia, basata ad Ivrea. Conobbe e sposò Angela Staude, che è ancora viva, anziana, e ricorda da 20 anni oramai la sua relazione con Tiziano Terzani, e soprattutto ne cura la memoria, e talvolta esce per alcune case editrici anche una serie di inediti, magari ne stanno producendo qualcuno in questi anni, chi lo sa. I due andarono negli Stati Uniti 1967 di nuovo per 2 anni, e lì Terzani ebbe la conferma della sua vocazione di giornalista. Abbandonò dunque l'Olivetti e accettò una collaborazione presso una rivista, una rivista che si chiamava L'Astrolabio, dal 1966 al 1970. Scrisse anche di Africa, dove avrebbe fatto dei brevi reportage, iscrizione alla Columbia University, e studiò il cinese, qualcosa di inusuale oggi, anche se sarebbe bene, ma all'epoca era qualcosa del tutto fuori dalla norma, anche perché la Cina di allora era chiusissima. Naturalmente era una fonte di curiosità, e qualsiasi viaggiatore, ancora prima che giornalista, amava andare anche nei posti che non avevano sviluppato il turismo. All'epoca Terzani, che poi mette su famiglia, è a Manhattan, in un clima di intellettuali e di artisti, appunto abbiamo parlato dello stage al New York Times, e poi naturalmente rivede le sue posizioni ultra anti-americane. Racconta proprio dalla fine degli anni 60 la guerra del Vietnam, che fu la grande guerra del suo tempo, uno dei grandi episodi della guerra fredda. proprio lì negli Stati Uniti, ebbe la possibilità di rafforzare le sue idee di revisione, diciamo così, nei confronti dell'America, ma sarebbe rimasto sempre abbastanza critico anche nelle sue ultime interviste. Quindi da questo punto di vista Terzani non ha cambiato radicalmente idea, certamente le ha limate, come spesso succede nella vita. Ancora reportage per lo Spiegel. È interessante la collaborazione di Terzani a questo magazine tedesco basato ad Amburgo, e lui si era proposto per lavorare come corrispondente da Hong Kong, l'abbiamo detto, Pechino, Tokyo, Bangkok e anche Nuova Delhi. Rientro in Italia, collaborazione con l'Espresso di Livio Zanetti. Poi nel 74 passa al Messaggero e 2 anni dopo passa a Repubblica di Scalfari, e si interessò e avrebbe riportato anche a proposito delle questioni cambogiane, dell'autogenocidio cambogiano. Tra l'altro, quando poi andò in Cina, ed ecco che il cinese gli fu anche piuttosto utile, fu il primo corrispondente di un magazine occidentale e anticipò, da questo punto di vista, sia Time che Newsweek. Insomma, non male per un giornalista italofono. Passò dunque al Corriere della Sera, all'epoca diretto da Ugo Stille, e nel 91 intrapreso un lungo viaggio nell'Asia centrale, dove avrebbe poi testimoniato il crollo del comunismo in tutti i paesi degli Stan, no? I paesi che finiscono per Stan, e qua si dedicò anche a esplorare il mondo dei maghi, degli indovini. Viaggiò in Malesia, Birmania, Indonesia, in Cambogia, appunto, ancora in Cina, in Mongolia e poi in Russia. Il famoso libro Goodbye Mr. Lenin, no? Ecco, questo nasce proprio dalla fine dei movimenti comunisti all'epoca. Diciamo che questa è l'ultima battaglia di Terzani, giornalistica naturalmente, perché questa è proprio anche l'ultima parte della sua vita. Scoprì di essere afflitto da un tumore e si sarebbe poi rifiutato di continuare delle cure che secondo lui erano del tutto inutili. Avrebbe fatto polemica all'indomani dell'11 settembre con la sua conterranea toscana, anche lei, Oriana Fallaci, per la questione appunto del 9-11. E raggiunse anche il Pakistan, l'Afghanistan, fece anche reportage da lì, l'Himalaya, ma poi si spense, appunto, come dicevamo all'inizio, 20 anni fa, in un piccolo paesino della Toscana, prossima all'Appennino, che si chiama Orsigna. Rimaniamo in campo letterario e di anniversari. Sono i 50 anni quest'anno dalla scomparsa di un grande scrittore e giornalista, ma anche lui, come Terzani, un grande viaggiatore. Stiamo parlando di Guido Piovene, un intellettuale curioso, premio Strega nel 1970 per Le stelle fredde. E Guido Piovene ha scritto saggi, romanzi, rivelando una vastissima gamma di interessi culturali e letterari, un attento osservatore della sua epoca, dei cambiamenti sociali, dei cambiamenti politici. In diversi suoi libri ha raccontato le sue storie, le sue avventure, gli aspetti anche più intimi di una vita passata, non tanto sotto i riflettori, ma proprio alla ricerca dell'avventura. Una visione lucida, penetrante. Aveva Piovene uno stile sobrio, attento ai particolari. Era nato a Vicenza da una famiglia di origine vicentina. Tra l'altro il palazzo dove nacque ospita una targa a Vicenza, nella via principale del Palladio. E da lì fece una laurea in filosofia alla Statale di Milano, e conobbe tale Eugenio Colorni, poi Manifesto di Ventotene, eccetera, e aderì al fascismo con entusiasmo. Ebbe una forte passione per quel movimento, che era all'epoca molto anche avanguardista, e scrisse, poi naturalmente la passione della scrittura, scrisse per diversi giornali, tra cui la rivista letteraria Pegaso e Pan, che erano dirette da Ugo Ojetti, che era uno dei grandi maestri dei giovani giornalisti. Abbiamo parlato di Ojetti quando parlavamo di Montanelli qualche puntata fa. Poi L'Ambrosiano è un giornale milanese per il quale avrebbe scritto delle corrispondenze dalla Germania. Passò dunque al Corriere della Sera, per cui fu corrispondente prima a Londra e poi a Parigi, ed è proprio al Corriere della Sera che Guido Piovene instaura delle amicizie durature, che sarebbero durate decenni, Dino Buzzati, Orio Vergani e appunto Indro Montanelli, che tra l'altro erano tutti i suoi colleghi al Corriere. Avrebbe anche collaborato, il caso di dirlo, con l'infame giornale di Teresio Interlandi, e questo gli costò l'amicizia con il socialista ebreo Colorni. Fu inviato negli Stati Uniti e a Mosca negli anni 30, quindi osservatori estremamente vivaci e interessanti per l'epoca. E poi la seconda vita di Piovene inizia naturalmente dopo la seconda guerra mondiale, appunto abbiamo detto fascista anche convinto, una nuova vita che lo avrebbe, diciamo, visto epurato, ma così non fu. Continuò a lavorare per il Corriere, come molti, occorre dire, tra cui Montanelli, che poi lo avrebbe coinvolto nell'avventura del suo giornale nuovo, 1974, ma fu proprio Montanelli che scrisse, a proposito del suo bellissimo libro Viaggio in Italia, che questo volume dovrebbe essere un testo d'obbligo nelle scuole italiane. Tali sono la profondità e la nitidezza della sua sonda nelle piaghe e nelle pieghe del nostro paese. Questo è Montanelli. Ma un libro secondo me più importante, se vogliamo occuparci di storia oltre che di viaggi, è La coda di paglia. Ecco, La coda di paglia è un libro di 600 pagine che racconta il suo rapporto con il fascismo, ed è uno dei pochissimi volumi, e Piovene è uno dei pochissimi autori che chiese venia e che fece ammenda rispetto al suo passato, senza rinnegare nulla. Però è una 600 pagine di confessioni brucianti. Ecco, da questo punto di vista, in un'epoca in cui la gente addirittura torna a esaltare il regime, ecco, Piovene, che fu uno era giovane all'epoca naturalmente, ma questa non è una scusante, più bene, dicevo, arriva a riflettere sulle questioni importanti che l'hanno visto al centro di un turbinio culturale, perché fu anche questo il fascismo, ma che appunto era un regime criminale. E questo più bene lo dice subito, e anche abbastanza con rimorso da questo punto di vista. Il libro naturalmente parla anche delle questioni importanti degli anni 50 e 60, e credo che sia davvero un ottimo almanacco, se vogliamo, per capire le riflessioni e del tempo attorno alla società italiana ed europea e anche mondiale dell'epoca. Raccoglie, diciamo, le rubriche settimanali che Piovene teneva presso Epoca, L'Espresso, La Stampa, eccetera. Tematiche importanti della politica, la cultura, dal cinema, la società, la politica estera. C'è una figura che emerge particolarmente all'interno di questi articoli, ed è il generale Charles de Gaulle, quindi non un italiano, per quello che si potrebbe pensare o credere. L'evento più commentato è certamente la guerra di Algeria, un conflitto dimenticato, quantomeno in Italia, in Francia invece se lo ricordano ancora bene. E ancora la Francia, che domina nelle sue riflessioni quando parla, ad esempio, di Albert Camus. Piovene cita però, ad esempio, ed elabora su anche grandi scrittori del suo tempo, tra cui Ernesto Rossi, appunto, Manifesto di Ventotene, no? Goffredo Parisi, Alberto Moravia, Giovanni Arpino, Paolo Volponi, Carlo Levi, Ernesto De Martino, ma anche Manlio Cancogni, Arrigo Benedetti, Vittorio Sereni, Montale, Bassani e anche Arrigo Benedetti, fino al giovane Pierpaolo Pasolini. Diciamo che per concludere su questa figura, credo che sia apprezzabile e gli deve essere riconosciuto il fatto che non si lava pilatescamente le mani piovene e non dà la colpa agli anziani o ai cattivi maestri. Appunto, lo dicevo, era giovane all'epoca, però appunto non è una scusante. Credo che sia importante riconoscere i propri errori, e Piovene fu un fustigatore, diciamo, sempre molto elegante, in punta di fioretto del costume e della società italiana. Scrisse sempre nella Coda di Paglia: la società italiana è pigra, è tale che bisogna aggredirla con le sue verità e tenerglielo stabilmente davanti agli occhi. Ecco, poi parla del disonore per lo Stato, la sfiducia, scrive Piovene, il disprezzo dei cittadini per lo Stato, questo sentimento perpetuo degli italiani, quasi un vizio costituzionale. Ecco, fustigatore, ma neanche troppo eccessivo. A proposito degli intellettuali, e questa è una riflessione valida ancora oggi, scrisse: l'intellettuale vero non è un uomo campato per aria, bensì aderente alla realtà che è chiamato a rappresentare. I 100 anni di Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stati Uniti e primo ex inquilino della Casa Bianca a raggiungere questa soglia psicologica, diciamo. Oggi Carter è ricordato specialmente per le sue intuizioni e soprattutto per gli insuccessi, c'è da dire, in politica estera nella seconda metà degli anni 70. 100 anni, dunque, ma Carter veniva da una famiglia di fumatori. Il padre, ad esempio, scomparve che non aveva neanche 60 anni, mentre le due sorelle a 54 e 64 anni, mentre l'altro fratello a 51. Ecco, Carter arriva a tre cifre, ritirato oramai da decenni, si potrebbe dire, dal suolo della politica attiva. Si era sempre occupato di questioni salutari, ma anche ambientali, materie di diritti umani. Diciamo che la sua presidenza non fu una presidenza molto fortunata. Si trovò a gestire un'America smarrita e una Unione Sovietica che era minacciosa. Uomo del sud, non particolarmente colto, ma era un uomo certamente generoso. Durante la seconda guerra mondiale era stato ingegnere sommergibilista e poi avrebbe rilevato l'azienda di famiglia in Georgia, luogo storico, regione, stato anzi americano storico, e la sua azienda si occupava di noccioline, e su questo poi, quando si candidò a presidente, si fece moltissima ironia, anche un pochettino spicciola. Diciamo che non tanti erano entusiasti di questo outsider, si direbbe, che poi era stato anche governatore della Georgia, quando poi da cinquantenne decise di battersi per la Casa Bianca e sconfisse Gerald Ford, che tra l'altro era stato il presidente, quasi presidente per caso, succeduto a Richard Nixon, che si era dimesso per lo scandalo del Watergate. Rispettavo molto Ford, avrebbe scritto poi Carter in A Full Life, una vita piena, potremmo tradurlo, che poi è l'autobiografia che corta, peraltro, che ha scritto. Rispettavo dunque molto Ford per la sua integrità e la sua conoscenza del governo e delle agenzie federali. Ecco, Carter cercò di unificare l'America del post-Watergate e nonostante sconfisse poi Ford, l'amicizia con il candidato, e questo diciamo che c'è molto da dire, appunto, se uno riguarda le elezioni più recenti in America, furono sempre molto cordiali, amicizia cordiale, famiglie per bene che si stimarono. Proprio tra l'altro fu Ford che chiese a Carter di scrivergli di tenergli la orazione funebre poi quando Ford morì nel 2006. Diciamo che però l'amministrazione Carter all'epoca fu molto apprezzata dai giovani americani dell'epoca, che volevano lasciarsi alle spalle i disastri del Vietnam. Con Carter si arrivò ai ai trattati di Panama, per il canale di Panama nel 77, e poi il post détente con la Cina, della quale poi abbiamo parlato anche noi qualche puntata fa. E poi ci fu la questione dell'Afghanistan, un problema enorme per l'amministrazione quando l'Unione Sovietica decise di invadere il paese nel 79, e questo costò a Mosca il boicottaggio delle Olimpiadi del 1980. Successo invece a Cuba, dove ci fu un rilascio di 3.600 prigionieri politici nel 78, e l'amministrazione poi di Carter tagliò gli aiuti economici ai regimi autoritari di Argentina, Cile e Nicaragua. Il più grande successo della politica estera fu certamente l'accordo di Camp David del 78 con Menachem Begin e Sadat, ma poi il grande fallimento, la grande umiliazione che poi gli sarebbe costata la presidenza, o meglio il secondo mandato, fu la questione dell'Iran, quando 52 ostaggi vennero bloccati a Teheran per 444 giorni nell'ambito della rivoluzione comeinista. All'epoca ci fu anche una crisi petrolifera pazzesca, disoccupazione alta, l'inflazione che arriva al 20-21% negli Stati Uniti. Il Pentagono cercò di liberare gli ostaggi, ma senza successo, e quindi Carter sarebbe uscito dalla Casa Bianca nell'81 con un consenso dimezzato rispetto a quello con cui era entrato, dal 66 grosso modo al 34, e a raccogliere, diciamo così, i dividendi della liberazione degli ostaggi, che tra l'altro appunto venne artatamente condotta il giorno della sua elezione, del suo giuramento a presidente, fu Ronald Reagan, verso il quale Carter non ha delle buone parole nella sua biografia. E quindi Carter cosa succede? Carter scompare come era non pervenuto, diciamo, sin dall'inizio, nel senso che ritorna in Georgia e molti atenei gli offrono una cattedra, ma lui preferì viaggiare il mondo, scelta tra l'altro molto molto saggia, e visitò con la moglie Rosalind, scomparsa qualche anno fa, oltre 140 paesi. E c'è da dire che Carter non ha mai fatto quello che si dice l'endorsement ad altri candidati democratici, e appunto avrebbe potuto fare tantissime campagne elettorali di aiuto, come poi hanno fatto Bill Clinton, come in parte ha fatto anche Obama. E questo non lo fece Carter, diciamo che forse ci era rimasto qualcosa di contro il suo partito democratico, che magari non si spese per promuoverlo molto agli occhi dell'elettorato durante il mandato prima della sconfitta del 1980. Diciamo che ricevette un premio di consolazione di tutto rispetto nel 2002, premio Nobel per la pace. Ma la sua presidenza ci insegna tre cose, grosso modo, anzi quattro. La prima è che per far essere buoni politici non bisogna essere per forza dei giovani, cioè essere giovani non vuol dire per forza che si faranno delle buone politiche. Poi certamente anche il fatto che si può fare politica anche senza essere populisti. Carter non fu assolutamente populista. Una terza lezione è il fatto che non era un leader carismatico, e questo fu un grosso peso. E infine direi anche che un'ultima lezione è il fatto che alcune battaglie, quando vengono proposte, magari non vengono comprese subito, ma poi si vede soltanto negli anni, nel tempo, che queste battaglie erano anche giuste. Pensiamo tutta alla questione climatica, e che potrebbe dare a Carter anche l'etichetta di visionario.
Siamo così giunti alla fine del 73esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche, potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.